entrò di nuovo a Cafarnao dopo alcuni giorni. Si seppe che era in casa e si radunarono tante persone da non esserci più posto neanche davanti alla porta, ed egli annunziava loro la parola. Si recarono da lui con un paralitico portato da quattro persone. Non potendo però portarglielo innanzi, a causa della folla, scoperchiarono il tetto nel punto dove egli si trovava e, fatta un'apertura, calarono il lettuccio su cui giaceva il paralitico. Gesù, vista la loro fede, disse al paralitico: «Figliolo, ti sono rimessi i tuoi peccati». Erano là seduti alcuni scribi che pensavano in cuor loro: «Perché costui parla così? Bestemmia! Chi può rimettere i peccati se non Dio solo?» Ma Gesù, avendo subito conosciuto nel suo spirito che così pensavano tra sé, disse loro: «Perché pensate così nei vostri cuori? Che cosa è più facile, dire al paralitico: ti sono rimessi i tuoi peccati, o dire: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina? Ora, perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di rimettere i peccati, ti ordino», disse al paralitico, «alzati, prendi il tuo lettuccio e vai a casa tua». Quegli si alzò, prese il suo lettuccio e se ne andò in presenza di tutti. E tutti si meravigliarono e lodavano Dio, dicendo: «Non abbiamo mai visto nulla di simile». Abbiamo iniziato da 5 giorni il tempo ordinario, e quindi la Chiesa ci fa leggere in maniera così ordinaria, in maniera ordinata, il Vangelo, no? E quest'anno tocca al Vangelo di San Marco. E che cosa avviene? Abbiamo detto che Gesù, quando abbiamo parlato del battesimo del Signore, abbiamo detto che Gesù ha iniziato la sua missione discendendo, cioè quella discesa fisica che c'è tra Nazaret e il luogo del Giordano dove Giovanni battezzava. È una discesa fisica, ma è anche una discesa simbolica. E poi Gesù, tra i peccatori, è andato nel Giordano, è andato, io non ci sono mai stato, ma mi dicono che il luogo nel quale Giovanni battezzava ha delle acque in realtà fangose, quindi non era così soltanto un immergersi in acqua come noi possiamo pensare che pulivano, ma anche proprio immergersi nel fango di noi uomini, cioè portare, appunto, inizia a fare il ponte, no? Inizia a fare colui che unisce la divinità con l'umanità. E inizia la narrazione poi di tutti questi miracoli. Abbiamo letto il lebbroso che Gesù tocca, e poi oggi appunto leggiamo questo paralitico guarito, a cui, diciamo così, a me, ma non soltanto a me, sono tante persone, a me piace pensare che questi quattro uomini che prendono il paralitico per portarlo davanti al Signore fossero quattro amici. Chissà se è vera questa cosa, no? Magari non lo era. Però noi, diciamo così, fa gioco pensare questa cosa. Certo, un po' colpisce che quando Gesù sceglie i primi apostoli, li sceglie tra persone che si conoscono benissimo e che lavorano assieme e che sono anche fratelli, no? Rileggiamo: passando lungo il mare della Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano la rete in mare, erano infatti pescatori. Vi farò diventare pescatori di uomini. E subito, lasciate le reti, lo seguirono. Andando poco oltre, vide sulla barca anche Giacomo di Zebedeo e Giovanni, suo fratello, mentre assettavano le reti. Li chiamò. Essi, lasciato il loro padre Zebedeo sulla barca con i garzoni, lo seguirono. Allora, qui non c'entra niente, no? Però a me colpisce che sono quattro. No, io non è che penso che i quattro che mettono il paralitico davanti a Gesù fossero Pietro, Andrea, Giacomo e Giovanni, eh? Che poi magari sì, cioè nel senso che non è che c'è nulla che lo impedisce, potevano essere benissimo quattro apostoli che aiutano Gesù. Ecco, c'è Gesù, c'è tanta folla, nessuno entra, la gente è fuori dalla porta e ecco, questi quattro fanno un po' da, come posso dire, da diaconi, quattro li prendono. Comunque, insomma, colpisce, no? Sono questi quattro e prima c'erano questi altri quattro. Ecco, riflettiamoci un attimo, cioè questi quattro qua, i primi quattro, diciamo così, quelli quattro, Pietro, Andrea, Giacomo e Giovanni, che rapporto hanno tra di loro? Abbiamo detto che sono fratelli e possiamo dire anche che sono amici, sono persone che lavorano assieme, sono persone che lavorano assieme facendo lavori diversi, no? Molte volte noi facciamo l'esempio della squadra e diciamo che dobbiamo lavorare in squadra. Ora, sappiamo che lavorare in squadra non vuol dire fare tutti e quattro la stessa cosa, cioè non è una vera e propria squadra, no? C'è cioè una squadra di spalatori di neve, nel senso che sono quattro persone che spalano la neve, non è una vera squadra in senso tecnico, semplicemente, certo, se sono in quattro, quello che fanno è diminuire 4 volte il tempo per cui devono sparare la neve. Ma invece, vedete, questi quattro qua, cioè i primi quattro, Pietro, Andrea, Giacomo e Giovanni, sono una vera squadra perché fanno lavori diversi. Cioè, qui lo dice proprio apertamente il Vangelo, no? Cioè, nel senso, due gettano reti in mare, altri due rassettano le reti. Come succede, scusate, l'esempio banale, no? Nelle squadre di calcio, nelle squadre di pallacanestro, no? Uno fa l'ala, l'altro fa il regista, l'altro fa la guardia, l'altro, cioè, si fanno delle squadre di pallavolo. Uno schiaccia, l'altro riceve, l'altro palleggia e quindi come succede, ecco, in una cucina come la vostra, una cucina dove c'è tanto lavoro e si fanno centinaia di pasti al giorno, le persone che ci lavorano, adesso io non saprei fare l'esempio come ho fatto con la pallavolo, però evidentemente fanno dei lavori diversi, ecco, se una persona fosse da sola non potrebbe fare, questo è il punto, cioè non è che ci metterebbe 4 volte tanto il tempo farla, se ci fosse da sola, vabbè, ci metto, faccio io da solo, no, non è che, è che proprio uno non ci riesce, è una cosa che se ci coordiniamo, cioè suddividiamo il lavoro e ci coordiniamo, ciascuno di noi facciamo qualcosa assieme, realizziamo un obiettivo che da soli non potremmo raggiungere. Ora, è chiaro che l'esempio dei quattro uomini che prendono il paralitico non è un esempio, diciamo, appunto, invece non è proprio una squadra, è semplicemente. Però anche in questo caso, questi quattro uomini che prendono il paralitico, non è che uno da solo ce l'avrebbe fatta. Devono fare quattro cose diverse. Uno l'angolo sinistro, l'altro l'angolo destro, l'altro davanti, insomma, due dietro, due davanti, no? Che cosa voglio dire? Cioè, il Signore ci sta insegnando con questi Vangeli che, pensiamo anche, ci sta insegnando che per arrivare a Lui dobbiamo, ecco, fare un gioco di squadra, essere altre persone direbbero essere una comunità, essere, coltivare la comunione, essere, una famiglia, ecco, diciamo, nel caso quello che ho letto prima di Andrea, Giacomo e Giovanni, cioè sono una famiglia che è un'azienda, no? Vedete, essi lasciato il loro padre Zebedeo sulla barca con i garzoni, padre Zebedeo con i garzoni, no? Quindi vedete, è, vabbè, come accadeva sempre, no? Una famiglia, una specie di cooperativa familiare. Però guardate, allora, guardiamo che la Chiesa è così, la Chiesa è così. Se la guardiamo in grande, vediamo che la Chiesa è così. Cioè vediamo che nella Chiesa, ecco, noi siamo qui adesso perché nella nostra vita abbiamo avuto persone della Chiesa che ci hanno aiutato a fare un percorso, no? Beh, non sto pensando soltanto, cioè possiamo pensare ai nostri parroci di quando eravamo bambini, i nostri catechisti, i nostri genitori, i nostri parenti. Magari gli insegnanti e poi crescendo abbiamo visto che nella Chiesa ci sono alcuni che fanno una cosa, altri che ne fanno un'altra. Nessuno di noi farebbe la monaca contemplativa, no? Però evidentemente hanno un ruolo importante, indispensabile nella Chiesa. Solo che per ottenere questo ci deve essere tanto lavoro. Vi confesserò che a me piace molto vedere più che il calcio le conferenze stampa degli allenatori perché mi piace proprio questo, no? Adesso non voglio fare nomi, eccetera, perché poi uno suscita partigianerie. Ma soprattutto certi allenatori si vede proprio che hanno in testa, cioè che sanno come fare a costruire una squadra. Non sono quelli che dicono dobbiamo essere una squadra, cioè nel senso che poi chiaramente in allenamento provano i movimenti. Però i momenti di difesa, di attacco, sanno esattamente ogni ruolo, che caratteristiche, cioè il ruolo come deve essere svolto, quindi delle persone che hanno, quale è più adatto, quale è meno adatto. Perché è difficile fare questo lavoro di squadra e non si può farlo se non c'è una persona. Cioè, c'è bisogno di qualcuno che governi, che abbia un punto di vista esterno e sia uno studioso di questo, no? Io posso essere una persona che so fare benissimo la cuoca, ma non è detto che debba avere per forza la competenza, anche posso fare benissimo l'attore, per dire, per fare un esempio distante, ma non è detto che sappia fare anche il regista, non è detto che io sappia anche mettere assieme. Cioè, sappia come si fa a coordinare una truppa, a fare un film e così via. Ecco. Allora, guardare al mese di gennaio, cioè gennaio ci permette di guardare tutto l'anno. Io so che ci sono alcune famiglie che nel mese di gennaio soffrono particolarmente perché al mese di gennaio si pagano tante bollette ed è un mese lungo, no? Cioè 31 giorni e veramente si rischia di non arrivare a fine mese, però noi dobbiamo imparare a guardare il tempo che abbiamo davanti come a guardarlo con speranza, a guardarlo con gioia. Ora, vedete, qui il punto è, io come faccio a guardare con speranza, a guardare con gioia il tempo che ho davanti? Oh, c'è qualcuno che dice, vabbè, speriamo che il tempo cambi, speriamo che venga il sole, speriamo, cioè, una speranza lasciata al caso, no? Invece, se noi abbiamo in testa questo progetto, un progetto, se noi abbiamo in testa il modo di come fare per andare tutti, ciascuno con la propria, con il proprio pezzo, come andare tutti verso il cielo, costruendo la chiesa, facendo l'opera. Io non so se è chiaro questo, ma c'è cioè quello che ho detto. In questa di dimensione della squadra vissuta così, no? Quindi quattro che apportano il paralitico sono quattro persone che lavorano in squadra perché fanno un lavoro ciascuno diverso. E poi ho fatto questo esempio che sicuramente è arbitrario, però a me piace, quindi siccome non è che sia contro un dogma della Chiesa, cioè il pensare che questi quattro siano un po' come i quattro apostoli chiamati dal Signore, no? Ecco, cioè questa cosa noi dovremmo proprio, cioè dobbiamo, noi possiamo avere molta speranza e molta gioia se abbiamo in testa l'obiettivo di diventare una squadra. Invece, se assecondiamo le tensioni centrifughe, no? Per cui ciascuno fa gli affari propri, ciascuno dice: sai che c'è, io mi arrangio, allora lì c'è soltanto un panorama di tristezza. Cioè, voi pensate che differenza tra un marinaio che sta nella nave in cui Cristoforo Colombo sta scoprendo l'America, che pela patate, per dire, adesso faccio l'esempio probabilmente a cavolo, ma così, e che dice: io sono fuori da tutti i giochi, so fare solo questo. Che hai fatto nella vita? Pelato patate. Che hai fatto nella vita? Ho scoperto l'America. Sono due marinai che hanno fatto lo stesso lavoro. Certo, naturalmente, almeno così raccontano le storie, no? La leggenda, Cristoforo Colombo, quando sono arrivati al mare dei Sargassi, che dava l'impressione, a quanto sembra, di essere in un prato, perché c'è questo posto dove sono tantissime alghe, dove arrivano le anguille a tutto il mondo per riprodursi. Sembra che i marinai volessero tornare indietro, hanno avuto un momento di disperazione, e quindi lui è riuscito invece a galvanizzarli, a convincerli ad andare avanti. Cioè, bisogna avere un po' di progettualità dentro, bisogna capire di più del pelare patate. E no, guardate, non è soltanto un discorso, come posso dire, soprannaturale, eh? Non è il pensiero soprannaturale, cioè non è il fatto che noi io se offro questa cosa a Dio, tutta questa cosa qua, no? Che è vera, eh? Io ieri mi sono trovato a parlare con un detenuto che ha veramente una situazione drammatica. Devo dire che quando uno è in carcere ci si rende sempre, ne parlavo poi dopo con un cappellano, è sempre più chiaro quando sei in carcere che l'unico discorso che conta è quello soprannaturale, che è esattamente il dire: guarda che tu qui poi se ti unisci a Gesù, se ti unisci alla Madonna, puoi essere una persona che cambia il mondo con la tua, insomma, portando la tua croce, no? Questa cosa qua chiaramente è il discorso di fondo soprannaturale che vale sempre nel cristianesimo, però nel nostro caso noi non siamo in carcere, no? Mi sembra. Ecco, quindi noi, cioè il Signore noi chiede qualcosa in più, qualcosa di diverso. Cioè, quando Gesù fa sedere 5.000 uomini sull'erba, poi cosa dice ai discepoli? Cioè, Gesù distribuisce ai discepoli il pane e il pesce e loro, non so come fanno, mi sembra fanno gruppi di 500, dice ad un certo punto, portano, cioè si dividono il lavoro, fanno squadra, non fanno tutti la stessa cosa, si organizzano, ciascuno fa un pezzetto di lavoro e ciascuno fa un pezzetto di lavoro e assieme riescono a ottenere. O noi che siamo in un'impresa così grande, che non è fare l'Opus Dei in generale, ma è fare l'Opus Dei qui, e che sapete benissimo che fare l'Opus Dei qui non è soltanto ottenere degli obiettivi aziendali, no? Ma è, come diceva quella famosa frase di nostro padre San José María Escrivá, a chi gli disse: lei ci ha chiesto di fare l'Università di Navarra, l'abbiamo fatta, no? Lui rispose: no, io non vi ho chiesto questo, vi avevo chiesto di diventare santi facendo. Cioè, chiaramente la questione è: noi ci stiamo santificando in questo lavoro, è condizione necessaria per la santificazione di questo lavoro il farlo, ma non è sufficiente. E cosa vuol dire ci santifichiamo? Neanche vuol dire esattamente che le persone diventano, che si sposano, prima convivevano, adesso si sposano, erano atei, si battezzano. Vabbè, questo può essere un aspetto, ma cioè che è quello dell'appartenenza visibile alla Chiesa, no? Ma il punto è se noi ci identifichiamo di più con Gesù Cristo. Se lo Spirito Santo, attraverso la nostra vita quotidiana di lavoro, ci fa diventare più, può farci diventare, perché noi diciamo di sì, più simili a Gesù Cristo. E guardate che su questo è per noi è importantissimo il dire: io faccio squadra, che è un modo laico per dire faccio comunione, faccio comunità. Chiaramente se facciamo così il cuore si riempie di speranze, di gioia. Perché? Perché noi stiamo già raggiungendo l'obiettivo, cioè l'obiettivo finale è proprio quello dell'identificazione con Cristo, no? Cioè l'obiettivo finale non dipende da noi, ma neanche da chi governa l'Elis, cioè, che ne sa, cioè, dipende da tante circostanze. Esterne, cosa succederà, dove andrà, vabbè. Quindi, ecco, sì, abbiamo finito il tempo. Allora, chiediamo come sempre alla Madonna questo aiuto di mettere a disposizione dello Spirito Santo la nostra capacità intellettuale, la nostra intelligenza, il nostro essere capaci di metterci d'accordo e di lavorare ciascuno nel proprio pezzo a questo progetto comune che è la nostra santità.